Amen. Accomodatevi pure, fratelli e sorelle, vogliamo rivolgerci alla parola del Signore e vogliamo farlo leggendo pochi versetti dal Vangelo secondo Matteo, dal versetto 20 al versetto 26 del capitolo 5. Matteo, capitolo 5, versetto 20. Poiché io vi dico, è il nostro Signore Gesù Cristo che sta parlando, che se la vostra giustizia non supera quella degli scribi e dei farisei, non entrerete affatto nel regno dei cieli. Questo è il testo, come abbiamo visto, e in questa parte il Signore poi spiegherà e comincia a spiegare come questa giustizia dei figli di Dio, dei suoi discepoli, deve superare quella degli scribi e dei farisei. Voi avete udito che fu detto agli antichi: non uccidere, chiunque avrà ucciso sarà sottoposto al tribunale. Ma io vi dico: chiunque si adira contro suo fratello sarà sottoposto al tribunale, e chi avrà detto a suo fratello raca sarà sottoposto al sinedrio. E chi gli avrà detto pazzo sarà condannato alla geenna del fuoco. Se dunque tu stai per offrire la tua offerta sull'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te, lascia lì la tua offerta davanti all'altare e va prima a riconciliarti con tuo fratello, poi vieni a offrire la tua offerta, e fa presto amichevole accordo con il tuo avversario mentre sei ancora per via con lui, affinché il tuo avversario non ti consegni in mano al giudice, il giudice in mano alle guardie, e tu non venga messo in prigione. Io ti dico in verità che di là non uscirai finché tu non abbia pagato l'ultimo centesimo. Ci fermiamo qui con la parola del Signore. Oggi vi parlerò dell'omicidio, ma vi parlerò di un omicidio particolare, un omicidio senza spargimento di sangue. Omicidio senza spargimento di sangue, questo è il titolo del mio sermone stamattina, e non è quello dell'ultimo giallo di Carlo Lucarelli, no, è proprio il titolo del mio sermone, omicidio senza spargimento di sangue. Cioè vi parlerò del peccato che sicuramente ciascuno dei presenti ha compiuto e ciascuno di noi è colpevole, appunto il peccato di omicidio. L'omicidio è certamente uno degli atti che è più universalmente e maggiormente condannato dagli uomini. Quando a volte ci siamo trovati davanti a delle persone, abbiamo chiesto loro se sono e si sentono dei peccatori, delle peccatrici, ci rispondono: beh sì, tutti siamo peccatori, però io non ho ammazzato nessuno. E la nostra risposta dovrebbe essere: ma davvero non hai mai ammazzato nessuno? E infatti, vedete, parlare di omicidio è estremamente complicato, perché sebbene credo che sia appunto universalmente condannato, e sicuramente quando sentiamo di un omicidio, soprattutto se è commesso per futili motivi o senza ragione, io credo che tutti quanti siamo stati colpiti questa settimana dall'uccisione di questo povero studente, si chiamava Davide Giri, negli Stati Uniti, ucciso senza un motivo, così accoltellato per strada. E siamo assolutamente scioccati, siamo indignati quando una vita viene strappata. Ci viene proprio da rabbrividire, però si fanno anche, se ci pensate, molte eccezioni a riguardo. Infatti tra di noi c'è una grande discussione a proposito, per esempio, della legittimità di uccidere se stessi in certe circostanze. Ovviamente abbiamo sentito, e se ne è parlato in questi giorni, del cosiddetto suicidio assistito, no? Oppure quando si parla su quando è legittimo interrompere le cure ad un certo stadio patologico, anche senza l'esplicito consenso della persona in questione, e quindi si discute sulla questione seria, importante, della eutanasia. E poi anche persone che magari non avrebbero il coraggio di buttare giù da una rupe un neonato, come si faceva presso i romani o i greci, però ritengono perfettamente legittimo distruggere un embrione o un feto dentro l'utero della propria madre, quindi non chiamano l'aborto omicidio. E poi ovviamente ci sono tutte le altre questioni, la legittima difesa, la guerra legittima, eccetera. Dico, quando si parla di togliere la vita umana c'è grande discussione, troverete polarizzazioni, perfino tra i cristiani, tra i teologi. Ma vedete, tutte queste storie che fanno discutere la pena di morte, la guerra legittima, l'eutanasia, eccetera, Gesù ha detto qualcosa di diretto a questo proposito? Qualcuno dice no, Gesù non ha mai detto nulla di diretto, ha detto qualcosa di molto diverso però, che probabilmente dovrebbe essere alla base e governare qualunque discussione e dibattito quando la vita umana viene messa in discussione. Ed è proprio quello che noi abbiamo letto in questi versetti. Gesù ha parlato dell'omicidio in certi termini e a un certo livello che è ben più profondo e straordinariamente rivoluzionario se viene tenuto in considerazione, perché Gesù ci ha insegnato, e lo abbiamo appena letto, che per essere omicidi non è necessario che versiamo del sangue. Si può essere omicidi, e lo si è, anche senza versare sangue. Per questo parlo di omicidio senza spargimento di sangue. E vedete, lui sta continuando il suo argomento. Io non sono venuto qui per abolire la legge, non sono venuto per distruggerla, per annullarla, non sono venuto per depotenziarla, anzi sono venuto per dare una interpretazione della legge, per spiegare la legge in un modo ben più rigido, ben più ampio di come vi è stata spiegata fino a questo momento. Tante volte abbiamo sentito, ma no, la legge giudaica, la legge morale, i 10 comandamenti, no? Facendo dei distinguo, non è più in vigore, noi siamo sotto la grazia. Gesù non ha detto assolutamente questo, non ha detto che i 10 comandamenti non sono più in vigore. Gesù ci ha dato un'interpretazione più rigida di quella che veniva data ai suoi tempi. Gesù corregge l'interpretazione che era data dei 10 comandamenti e la amplia, non la restringe e non la depotenzia. E infatti, che cosa dice? Ci fa comprendere meglio il significato e il valore e le applicazioni della legge. Io ricordo un caro fratello, ormai non è più con noi, e il Signore l'ha preso con sé, che una volta mi raccontava del tempo in cui non era ancora un credente evangelico, era di fede cattolica romana. E siccome si trovava al suo lavoro e ogni tanto approfittava delle cose che erano lì nella ditta presso quale lavorava, cioè se ne appropriava indebitamente, un giorno sotto la convinzione che magari stava facendo qualcosa di sbagliato, che stava rubando, andò dal suo prete a confessare questo furto. E il prete gli disse, sì, ma senti una cosa, quello che hai rubato che valore aveva? Ma più o meno tot, ma è una cosa irrisoria. Tu puoi continuare a rubare, l'importante è che non rubi più di quanto prendi nel tuo stipendio, cioè almeno se rubi più del tuo stipendio, per questo pensavo ai politici, probabilmente no, lasciamo perdere, chiudiamo la questione. Ecco, generalmente i religiosi tendono a depotenziare i comandamenti di Dio, ma Gesù ci spiega invece come bisogna interpretarli, e lui ci fa comprendere che, come dirà più avanti, il nostro sì deve essere sì e il nostro no deve essere no. Al versetto 37 dello stesso capitolo lui ne parlerà. Il ministero di Gesù ha avuto due aspetti: uno demolitivo, cioè lui ha corretto, ha detto no, no alle interpretazioni sbagliate, alle cose errate, e ha detto sì, sì a quello che doveva essere detto, cioè ha spiegato, è venuto ad ampliare il senso della legge, mostrandoci ambiti di applicazione ai quali non avremmo mai pensato. Per esempio, il Signore ci ha fatto comprendere che la legge, prima di tutto, deve essere interpretata spiritualmente, non soltanto letteralmente. Certo, non uccidere deve essere interpretato letteralmente, noi non dobbiamo assassinare, sarebbe meglio dire proprio così, perché questa è la migliore traduzione, non assassinare, non togliere la vita in modo illegittimo, perché poi l'Antico Testamento ci dà dei casi in cui la vita umana, anche la vita umana, poteva essere tolta, ma chiudiamo la parentesi, se ne parlerà in un altro momento di questo. Ma il comandamento deve essere inteso non solo letteralmente, ma deve essere considerato spiritualmente. Per esempio, il secondo comandamento: non farti immagine alcuna né scultura alcuna delle cose che sono in cielo, sulla terra, sotto la terra, non ti prostrare dinanzi a tali cose, non le servire, perché io sono un Dio geloso. Che cosa significa? Che non ci dobbiamo fare delle statue e farci degli altarini nelle nostre case? Ma sì, sicuramente, certamente questo. Ma non significa solo questo. Non significa solo questo. Perché si possono avere degli idoli senza necessariamente avere delle statue, senza necessariamente avere degli altarini in casa. Per esempio, e questo non è una cosa che impariamo nel Nuovo Testamento, anche i profeti dell'Antico Patto lo dicevano molto chiaramente. Per esempio, nel libro del profeta Ezechiele, al capitolo 14, Ezechiele viene mandato agli anziani del popolo di Israele, dirigenti, governatori, sacerdoti, persone che governavano, e dice il Signore: vai e di questo, questi uomini, 14:3, hanno innalzato idoli nel loro cuore e si sono messi davanti all'intoppo che li fa cadere nella loro iniquità. Cioè, il fatto di essere idolatri, e che quindi si facevano delle immagini per servirle, per portarle a spasso in processione, era perché prima di tutto e soprattutto li avevano innalzati nel loro cuore, e sono gli idoli del cuore quelli che prima di tutto e soprattutto dobbiamo considerare, e che sono una trasgressione del secondo comandamento. Capite? Anche nell'Antico Testamento i profeti indicavano una interpretazione prima di tutto spirituale della legge morale. E Gesù ci è venuto a insegnare proprio questo, una questione di metodo, ma non solo. Gesù ci è venuto a insegnare anche che la legge non solo deve essere considerata nelle sue proibizioni, ma quando ci fa una proibizione, allo stesso tempo ci indica che dobbiamo ricercare la virtù opposta. Per esempio, pensiamo al terzo comandamento. Il terzo comandamento è: non nominare il nome del Signore il tuo Dio in vano. Significa che non dobbiamo usare il nome di Dio per esclamare. Non dobbiamo usare il nome di Dio per parlare nel nostro intercalare, non dobbiamo usare il nome di Dio con leggerezza, certamente non dobbiamo usare il nome di Dio per maledire, non dobbiamo maledire il nome di Dio, non sia mai, ma significa anche qualcos'altro. Ci possono essere persone che non usano affatto il nome di Dio, che non lo considerano affatto, che non ci pensano, ma quando ci dà la legge è un comandamento negativo, ci ordina anche di fare l'opposto. Dobbiamo benedire il nome di Dio, dobbiamo usare il nome di Dio per benedire le persone, dobbiamo adorare il nome di Dio, Dobbiamo servire il nome del Signore, dobbiamo santificare il nome del Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, no? Quindi comprendiamo che il Signore Gesù è venuto per correggere le interpretazioni sbagliate della legge, non per abolirle, ma anche per neanche per depotenziarla, ma per potenziarla, per ampliarne il senso e il significato. E quindi questo è un nuovo approccio che dobbiamo avere nei confronti dei comandamenti. Questo significa che noi non dobbiamo semplicemente fermarci all'esteriorità delle cose, ma dobbiamo investigare noi stessi nella misura in cui spiritualmente o semplicemente in modo così ipocrita ci soffermiamo alla la esteriorità, alla lettera del comandamento e non ne abbiamo assunto il valore profondo. E poi Gesù insegna un'altra cosa importantissima nel passo che abbiamo appena letto. Ci insegna qual è la radice dell'omicidio. L'omicidio, uccidere una persona, è il frutto, è, come dire, la fine della storia. Ma dove inizia la storia? Dove inizia l'omicidio? Beh, Gesù ce lo spiega chiaramente che la radice del peccato di omicidio è l'ira peccaminosa, quella che Giacomo chiama l'ira degli uomini che non mette che non compie la giustizia di Dio. Lo trovate in Giacomo 1, 19 e 20. Sappiate questo, fratelli miei carissimi, che ogni uomo sia pronto ad ascoltare, lento a parlare, lento all'ira, perché l'ira dell'uomo non compie la giustizia di Dio. L'ira dell'uomo non compie la giustizia di Dio. Giacomo distingue l'ira dell'uomo dall'ira santa, dall'ira di Dio, perché sappiamo che in Dio c'è anche questo attributo, ma tutto quello che è in Dio è santo ed è perfetto. E come possiamo riconoscere quest'ira peccaminosa? Come possiamo conoscere se qualcosa che ci dà profondamente fastidio, che crea dentro di noi una reazione forte, che ci fa sentire ostilità nei confronti di un'altra persona, che ci fa desiderare la distruzione di quella persona? Non mi dite che non avete mai provato una cosa del genere, perché non ci credo. Come facciamo a conoscere se questa è ira peccaminosa? Beh, ci sono dei segnali. La prima è questa: è quando noi in prima persona ci sentiamo parte lesa e non sopportiamo questa cosa. Qualche tempo fa ho ascoltato un predicatore che dinanzi a noi, mentre predicava, ha confessato un suo peccato. Era più o meno così, o perlomeno più che un peccato, come dire, una follia di cui si era reso conto. Si trovava in un'altra nazione dove stavano per proiettare, fare un programma TV che era assolutamente blasfemo nei confronti del cristianesimo. E allora, sapendo di questa cosa, ha scritto alla, noi diremmo alla RAI, ma siccome lui si trova in Inghilterra, nel Regno Unito, ha scritto alla BBC, dicendo che, protestando per quello che stava facendo quel canale televisivo, e dicendo è profondamente offensivo quello che state facendo, non è una cosa giusta quello che state facendo, se al posto di Gesù, che voi state mettendo in ridicolo, si fosse trattato di Maometto, non l'avreste fatto assolutamente. E allora loro gli hanno risposto dicendo: noi non vogliamo offendere nessuno, E lui ha risposto: ma certo che avete offeso me, avete offeso i miei sentimenti, la mia fede, le mie convinzioni. E quando stava per spedire questa lettera ha detto: ma che follia sto facendo? Come posso sperare che questa lettera possa avere alcun effetto? Nel giorno del giudizio, queste persone di che quale peccato potranno essere incolpate? Di avere offeso i sentimenti di Tizio, di Nazareno Ulfo, mettiamo che fossi stato io. No, io devo scrivere altro. Voi con quello che state facendo state offendendo il grande Dio che vi ha creati, il Salvatore che ha versato il sangue per la vostra salvezza. Voi state bestemmiando contro Dio e un giorno a Dio dovrete rendere conto delle vostre decisioni. Questa sarebbe stata una buona risposta. E invece noi molte volte ci offendiamo e ci adiriamo perché i nostri diritti pensiamo che sono stati conculcati. La mia proprietà è stata danneggiata, la mia persona è stata offesa, io sono stato colpito. E ci adiriamo, quella è ira peccaminosa. Quella è ira peccaminosa. Perché? Perché è l'ira di persone che sono egocentriche, che pensano sempre e soltanto a se stesse, quando si sentono il centro dell'universo. E più egocentrici siamo, più il centro dell'universo ci sentiamo, più saremo inclini ad adirarci con il prossimo. Io ho il diritto di avere il piatto ben cucinato, se mia moglie ci mette un po' di sale in più, un po' di sale in meno, se lo cucina la pasta è troppo scotta o è troppo dura, io non posso sopportarle, devo fare una scenata a mia moglie perché io ho il diritto di mangiare bene. Ma chi sei tu? Viceversa, devo usare qualche esempio per le sorelle, ma no, fatelo voi, pensateci voi. Ma il punto è che possiamo essere, quando ci sentiamo noi colpiti, quando ci sentiamo noi defraudati di qualcosa, quando pensiamo che i nostri diritti non ci sono riconosciuti e ci adiriamo credendo di essere chissà chi o chissà cosa, quella 99,9 periodico, cioè 9,9999 su 100, è ira peccaminosa. E questa ira peccaminosa si esprime, non rimane silenziosa. A volte può rimanere silenziosa e si cova e si cova e si cova e ci si gonfia come quei rospi che poi a un certo punto esplodono. Ma molte volte, prima o poi, esplode. Come esplode? Come si manifesta? Si manifesta con parole. Infatti qui Gesù, nella espressione, no, che dice chi si sarà adirato nei confronti del proprio fratello, eccetera, poi dice chi avrà detto a suo fratello, raca, una parola che non si capisce molto bene cosa significa, ma molto probabilmente significa, cioè ha una, dalla radice significa vuoto, significa praticamente testa vuota, sei una testa vuota, per questo dice, nelle altre versioni viene tradotto stupido, no? Cioè tu sei una testa vuota. Oppure gli avrei detto pazzo, un'altra parola moros in greco che potrebbe anche essere tradotto farabutto, cioè in realtà queste due parole offensive e di giudizio mettono in discussione la intelligenza o la moralità delle persone. Sono delle espressioni di giudizio e sono delle parole offensive. E noi, questo è il modo in cui l'ira si manifesta. A volte può essere più gentile, nel senso che usiamo l'ironia, facciamo la battuta, altre volte può essere più rude, dipende dal carattere che abbiamo. Ma quando ci arrabbiamo e offendiamo e diciamo a quella persona sei uno stupido, hai una testa vuota o diciamo mettiamo in dubbio la sua intelligenza o mettiamo in dubbio la sua morale, allora quella è espressione e manifestazione dell'ira. Le parole sono sempre espressione dei nostri pensieri, di quello che è nel nostro cuore, e comunicano i nostri sentimenti, sentimenti che possono essere positivi o negativi. Con le parole noi veramente possiamo rompere le ossa, con le parole noi veramente possiamo uccidere, con le parole noi possiamo ferire profondamente le persone, con le parole possiamo distruggere una persona, la reputazione di una persona, l'utilità di una persona. Le nostre parole non sono mai prive di significato e di valore. E soprattutto quando abbiamo da esprimere un giudizio nei confronti di qualcuno, se prima non abbiamo ascoltato bene, non gli abbiamo dato la possibilità di esprimersi e di darci le sue ragioni, non permettiamoci di farlo. E non cadiamo nel modo di fare del mondo, cioè di coloro che non hanno nessun timore di Dio e non hanno nessuna conoscenza della Scrittura, che considerano coloro che la pensano diversamente da loro in qualunque ambito, sia essere religioso, politico, o degli stupidi o delle persone malvagie. Non è affatto vero, non è necessariamente vero che chi la pensa diversamente da te o da noi o da me sia o stupido o malvagio. Non è così. Può essere che sia l'uno e l'altro, ma guai a noi ad essere adirati nei confronti delle persone. Siate lenti all'ira. Quindi la prima cosa, il primo segno è quando noi siamo ipersensibili. La seconda cosa è quando esprimiamo parole offensive e di giudizio. C'è un terzo segnale che ci fa comprendere che un'ira è peccaminosa, o meglio, che qualifica e dimostra che l'ira è peccaminosa. Questo è il marchio che dimostra la assoluta peccaminosità dell'ira. Sapete qual è? Quando quello stato d'animo permane, rimane, si conserva, si deposita, si consolida, si solidifica. Paolo dice, l'apostolo Paolo, nell'epistola agli Efesini, una parola che è davvero interessante. Efesini 4, versetto 26, adiratevi e non peccate. Che vuol dire? Esiste un'ira santa. Ne ho viste tante di queste persone molto adirate che pretendevano di avere un'ira santa. Ma che vuol dire adiratevi e non peccate? Io non penso che qui stia parlando dell'ira santa l'apostolo Paolo. Sta parlando di questo senso di avversione che a volte noi proviamo, possiamo provare nei confronti degli altri. Però ci sta dicendo, affinché quest'ira non sia o non divenga ira peccaminosa, quello che dobbiamo fare. Ascoltate, il sole non tramonti sopra la vostra ira. Se l'ira fosse santa, dovrebbe rimanere. Giusto? L'ira di Dio, siccome è santa, non si toglie, rimane. L'ira di Dio è sui peccatori fino a quando non si ravvedono, e l'ira di Dio rimane fino a quando il peccatore non si sarà ravveduto. Allora qui perché Paolo sta dicendo adiratevi e non peccate e il sole non tramonti sopra la vostra ira? Perché, vedete, è assolutamente, umanamente impossibile che noi nella vita di tutti i giorni non abbiamo occasione di provare ostilità nei confronti di qualcuno, perché le persone ci offendono, perché succedono delle cose che ci disturbano. Ma qui che cosa ci viene insegnato? Che noi non dobbiamo permettere che quel sentimento risieda nel nostro cuore, si conservi nel cuore, che la rabbia, l'avversione alberghi, fermenti, superi il giorno e la notte. Vi è mai capitato di addormentarvi arrabbiati e di svegliarvi con una cosa qua sopra, continuando a pensare a quella, appena vi svegliate il primo pensiero è a quella persona che vi ha fatto quello, che vi ha detto quello, e cominciate a fantasticare intorno a gli farei questo e gli farai quell'altro? Questo è l'ira che rimane, che risiede, che fermenta, che si moltiplica e che diventa un pensiero che governa la nostra vita. L'ira non deve, il sole non deve dimorare o tramontare sul nostro gruccio, sulla nostra ira. Qui Paolo non ci sta esortando a diventare stoici. Sapete chi erano gli stoici? Erano dei filosofi greci che avevano come diciamo massima aspirazione quello di non essere smossi da niente e da nessuno. Come si dice in siciliano, il vento lo bagna, l'asciuga, una cosa del genere, no? L'acqua lo bagna, il vento l'asciuga, cioè rimanere impassibili. La tarassia, l'apatia, cioè senza passioni. No, i cristiani conoscono, devono conoscere le passioni, quelle buone, quelle sane, quelle sante. Ma Paolo non ci sta dicendo che noi non dovremmo conoscere questo, ma che non dobbiamo permettere all'ira peccaminosa di dimorare in noi, perché se rimane l'ira, i pensieri malvagi di vendetta, di desiderio, di distruzione nei confronti di altri nel nostro cuore è omicidio, anche se non c'è spargimento di sangue. Desiderare il male degli altri? Mai. Scagliare maledizioni verso qualcuno? Giammai, fratelli, benedite e non maledite. Estraniarci dagli altri, volgere agli altri le nostre spalle. No, con mio marito, no, continuiamo a vivere, però come se fossimo due persone estranee. Non si può vivere così. Non si può. No, io non ho niente in contrario a lui, mi è indifferente. L'ho sentito dire a volte tra fratelli che frequentano la stessa chiesa. Non può essere così. La scrittura dice, e nell'epistola agli ebrei è molto chiara su questo, l'amore fraterno continui tra di voi. Che vuol dire? Ebrei 13:1. L'amore fraterno continui tra di voi, perché l'amore fraterno viene stabilito quando lo Spirito Santo viene ad abitare nei nostri cuori. Però poi la vita comunitaria, le esperienze e la conoscenza migliore, reciproca che abbiamo gli uni degli altri, ci fa emergere degli aspetti che non sono proprio bellissimi gli uni degli altri. E quindi che cosa può succedere? Succedere che l'amore smette, si raffredda, ma l'amore fraterno continui tra di voi è una raccomandazione di superare le difficoltà, di affrontare le questioni, di perdonarsi a vicenda, di vincere tutte quelle quegli ostacoli e quelle ostruzioni che impediscono lo scorrere dei sentimenti fraterni, che devono contraddistinguere la nostra vita e la nostra esistenza e il nostro servizio. Ricordatevelo, fratelli, quello che ho detto qualche tempo fa: l'amore è il segno dei segni. È l'unico modo con cui possiamo sperare di convincere le persone che non credono in Cristo. Gesù l'ha detto, è la apologetica definitiva, come affermava Schaffer: il mondo conoscerà che siete miei discepoli se avete amore gli uni per gli altri. Se l'amore fraterno non continua tra di voi, ma che razza di testimonianza diamo a questo mondo? Ma perché dovrebbero venire da noi? Se la gente si sente, diciamo, viene in chiesa, si sente la messa, perdonatemi il termine, poi se ne torna, è finito tutto, ma continuano a stare dove stanno e a frequentare le persone che frequentano. Ma se dovessero vedere un amore ardente, una collaborazione seria, sincera, un interessamento, una partecipazione, un aiuto, allora potrebbero vedere che c'è qualcosa di diverso, di nuovo, di divino in mezzo a noi. Ed è questo che dobbiamo sperare, fratelli. Noi non convinceremo le persone né con un locale di culto bello, né con dei cantici spettacolari, né con una predicazione scoppiettante. Noi possiamo sperare di convincere le persone che siamo figli di Dio soltanto se ci amiamo gli uni gli altri, e se per amarci gli uni gli altri dobbiamo vivere la vita della Chiesa, della comunità, superare le difficoltà, perdonarci, accoglierci. Abbiamo questo dovere, noi siamo i testimoni di Cristo su questa terra. Se veniamo meno su questo, siamo venuti meno su tutto. Su tutto, e noi esistiamo per essere testimoni di Dio. Se non lo siamo, non siamo niente. Questa è la realtà. Per questo Gesù sta dicendo queste cose. La vostra giustizia deve superare quella degli scribi e dei farisei. A che serve che la gente sa che siamo religiosi, scrupolosi, teologi? A che serve? E Gesù ci fa un esempio, e la parola di Dio ci dice, sapete, c'è una strana matematica nella parola di Dio. Quanto fa uno più uno? Forse rispondete, quanto fa uno più uno? Non ho sentito. Due. Eppure Giacomo o non sapeva fare le addizioni, oppure c'è una matematica divina che è diversa. Perché secondo Giovanni, scusate, non Giacomo, 1 più 1 fa 1. Dice: ma dove l'hai letta questa matematica? In prima Giovanni 3, 23. Guardate cosa dice Giovanni. Questo è il suo comandamento. Il suo comandamento, articolo determinativo maschile singolare. Vedete, la grammatica è importante. Quindi questo è il suo comandamento, cioè uno. Che crediamo nel nome del Figlio suo, Gesù Cristo, e ci amiamo gli uni gli altri, secondo il comandamento che ci ha dato. Ma scusa, amare e credere non sono due comandamenti? Uno più uno non fa due. Ma Giovanni dice che è un solo comandamento, perché amare e credere non può essere disgiunto. Lo capite o no? Che se noi diciamo di credere in Dio e non amiamo i nostri fratelli, noi annulliamo la nostra confessione di fede. Se noi diciamo di credere in Dio e non troviamo dei modi per esprimere il nostro amore al nostro prossimo, noi annulliamo la nostra confessione di fede. Quindi qual è il rimedio contro l'omicidio? Abbiamo visto prima di tutto la correzione e l'ampliamento della legge, la radice dell'omicidio, l'ira. E vi ho dato tre modi per poter riconoscere l'ira peccaminosa, Molto, molto semplici. Il primo modo è quando noi ci sentiamo parte lesa, il secondo è quando usiamo delle parole offensive di giudizio, il terzo è quando questa ira rimane, risiede, permane, cristallizza in noi. Qual è il rimedio? Allora, dal versetto 23 al versetto 26 c'è il rimedio e ci sono due cose, molto velocemente. C'è un principio generale e due diverse illustrazioni. Qual è il principio generale? Il principio generale è che nelle nostre relazioni con il prossimo, ogni volta che si presenta un'occasione di litigio, di disunità, di contesa, è necessaria l'umiltà e il ravvedimento, che produrranno sempre la ricerca della riconciliazione, il compromesso, la pace. Questo è il principio generale. Se dunque stai per offrire l'offerta sull'altare e ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te, quindi c'è stato un litigio, c'è stata un'incomprensione, c'è stata una separazione, non permettere che questa situazione permanga, non lasciare che rimanga così. Ma io devo andare, ma lui ha qualcosa contro di me, lui dovrebbe venire. No, devi andare tu verso di lui. Ma ci vuole umiltà, certo, ci vuole umiltà. E l'umiltà precede la gloria. Ma se non mi capisce, ma se interpreta male la mia azione, devi ricercare la riconciliazione. Non puoi lasciare che se quella persona è un fratello, vedete, ci sono due casi diversi qui, quello di un fratello e quello di un nemico. Non ci potrebbe essere niente di più distante, no? Non c'è niente di più vicino di un fratello e non c'è niente di più lontano di un nemico. E questi sono i due esempi. E Gesù fa i due esempi estremi di un fratello che ha qualcosa contro di te e di un nemico che ti sta portando dal giudice, per farci comprendere che non ci sono occasioni in cui noi, per quanto dipende da noi, dobbiamo tollerare l'inimicizia. Cioè, un estremo e l'altro estremo e tutto quello che ci sta in mezzo deve essere affrontato con l'umiltà, con il ravvedimento, con la conversazione, con il chiarimento, con la pazienza. Sì, per quanto dipende da voi. Dice, ma io ci ho provato una volta, non mi ha ascoltato, provaci la seconda volta. Ma è testardo, umiliati. Ma sì, ancora fallo. Non devi permettere. Questo non significa che poi tu debba peccare se quella persona sta sbagliando. Ma devi fare di tutto affinché quella persona possa ritrovare il bandolo della matassa per poter ristabilire la relazione. Ma quella persona mi ha fatto perdere soldi. Non ha importanza. Se recuperi quella persona, al diavolo i soldi che hai perso. Ma quella persona mi ha offeso. Ti ha offeso, certo. Ma se non sarai tu a fargli comprendere certe cose, come le comprenderà? E le due illustrazioni, l'offesa di un fratello, il debito nei confronti del nemico, appunto coprono tutte quante le varie possibilità e dobbiamo fare questo secondo quello che Gesù ci dice velocemente. Fa presto, amichevole, accordo con il tuo avversario. Non quando questo avversario diventa amico, ma Se tu hai un debito nei confronti di questa persona, questa sembra la situazione, che questa persona aveva un debito e c'è questa persona che è un nemico che lo sta portando dal giudice. E allora lì, vabbè, ce la discutiamo davanti al giudice. No, no, prima ancora di arrivare dal giudice trovate un compromesso, trovate una via di mezzo, vagli incontro, fai un accordo amichevole, evita di arrivare davanti al giudice. E io ho finito. Ho finito. Vi devo solo dare due o tre parole di esortazione. La prima è questa. Chi è quindi omicida? Se tutti quanti voi vi siete adirati nei confronti dei vostri simili, siete tutti degli omicidi. Qua ci sono tanti omicidi, quante persone ci sono, a cominciare dai più anziani e a finire dai più piccoli. Questa è la verità. Però c'è speranza per gli omicidi. Gesù ha detto che ogni peccato e bestemmia sarà perdonata agli uomini. Non c'è un peccato che non possa essere perdonato, a parte il peccato della bestemmia contro lo Spirito Santo. Vi ricordate che il primo omicida letterale fu Caino? Ma l'omicidio di Caino dove cominciò? Cominciò nel suo cuore. Se leggete la storia in Genesi al capitolo 4 è scritto che Dio non guardò con favore Caino e la sua offerta e Caino ne fu molto irritato. Vedete com'è l'omicidio dove inizia? E il suo viso era abbattuto. Ma Dio che cosa fa? Parla a Caino e gli dice: perché sei irritato? Perché hai il volto abbattuto? Se agisci bene non rialzerai il volto, ma se agisci male il peccato sta spiandoti alla porta e i suoi desideri sono rivolti contro di te, ma tu dominalo. In altri termini, Caino, ravvediti. Sei già omicida, ma c'è possibilità, c'è perdono per te. Ravvediti. Il primo omicida sarebbe potuto essere il primo essere umano a conoscere il perdono per avere odiato e ucciso. E c'è perdono per gli omicidi. All'inizio del culto abbiamo letto il Salmo 51. Davide fu davvero un omicida, un ipocrita, adultero, omicida, che non ha avuto nemmeno il coraggio di uccidere con le proprie mani Uria, il marito di Batseba. L'ha fatto uccidere per mano dei nemici, ordendo un complotto contro di lui. Davide è stato un omicida e Dio ha perdonato Davide. Quindi c'è perdono per gli omicidi, come voi e come me. E questa mattina cosa dobbiamo fare? Cosa può fare un omicida? Può costituirsi davanti all'autorità giudiziaria. E qui l'autorità giudiziaria è Dio stesso. Vogliamo andare a Lui dicendo: Signore, abbi pietà di me e perdona il mio peccato di omicidio, la mia ira peccaminosa, il mio rancore che ho conservato nel cuore nei confronti di Tizio, di Caio, di Sempronio, di Martino, a prescindere dalla loro colpa o meno. Ti puoi permettere di affrontare il tribunale di Dio? Se non lo fai, vedi? E questo lo dico dinanzi a Dio, dinanzi agli angeli, dinanzi ai santi, dinanzi al mondo intero. Gesù ha detto: chi si sarà adirato sarà sottoposto al tribunale, ma non a un tribunale umano. Se tu questa mattina non ti costituisci confessando il tuo peccato di omicidio, sarai sottoposto al tribunale divino. Te lo puoi permettere? Speri di uscirne pulito o pulita davanti al tribunale di Dio? Non è meglio deporre la tua offerta e umiliarti nei confronti del fratello che ha qualcosa contro di te? Vuoi rischiare di poter andare a finire nella ghenna del fuoco? Ah no, all'inferno no. L'inferno non esiste, dicono alcuni. Vorrei anch'io che non esistesse, ma lo stesso Gesù che ha parlato della casa del Padre ha detto che il Signore ha preparato l'inferno per Satana e per i suoi angeli. E ha detto che piuttosto che temere gli uomini, bisogna temere colui che ha il potere di uccidere il corpo e di gettare nella ghenna del fuoco. E la ghenna del fuoco è preparata per tutti gli omicidi. Leggete nel libro dell'Apocalisse, questo è uno dei peccati che viene menzionato per coloro che saranno gettati nello stagno di fuoco e di zolfo. E se questa mattina non ti costituisci davanti a colui che è Dio, confessando il tuo peccato, pensi che di poter sopportare l'eternità di separazione da Dio? E se oggi la tua contesa non fosse contro un uomo, ma fosse contro Dio stesso? Se oggi il tuo nemico fosse proprio Dio, Dio nei confronti del quale hai un debito da pagare, perché Gesù nel Padre nostro ci insegna: Padre nostro, rimettici i nostri debiti? E qui parla di un nemico che ci viene incontro e ci vuole sottoporre al giudizio e che ci manderà in prigione fino a quando l'ultimo debito non sarà pagato. Non pensate che queste due cose debbano essere messe insieme? E qui il Signore Gesù ci vuol far comprendere che per noi peccatori, omicidi, il nostro nemico col quale dobbiamo fare un accordo per la via è proprio il nostro Dio, che è anche il nostro giudice. E avere un giudice che ci è nemico è la peggiore situazione. E avere un giudice onnipotente e onnisciente che ci è nemico è la peggiore delle situazioni. Fai presto amichevole accordo, perché questo giudice giusto, nemico, onnisciente, è colui che ha mandato nel mondo il suo figlio Gesù Cristo, affinché credendo in lui i tuoi peccati potessero essere perdonati. E questa mattina questo giudice ti sta mandando un messaggero che ti dice: sei ancora per strada. Ci sarà il giorno in cui ti dovrai presentare davanti al trono del giudizio. Non sappiamo quando sarà. Per alcuni di voi verosimilmente mancano pochi anni. Per alcuni di noi potrebbero mancare pochi giorni. Quel giovane di 27 anni ieri mattina è uscito di casa per andare a lavorare. Chissà cosa avrà pensato: stasera devo fare questo e quest'altro. La sua vita si è fermata lì. Non è una tragedia se la nostra anima è a posto con Dio, perché 27, 29, 50 o 100 anni su questa terra, che cosa sono davanti a un'eternità di tormenti o di eternità, di vita eterna? Fratelli, ve lo dico dal profondo del cuore, ho raggiunto 57 anni, tante persone, mille e mille volte migliori di me, sono morte molto prima di me. E se io dovessi morire oggi, l'unica cosa che mi dispiacerebbe è lasciare la mia famiglia e lasciare voi, ma E un'altra cosa che mi dispiacerebbe è che dovrei portare tanti rammarichi con me. Avrei potuto fare molto di più e molto meglio per il mio Signore. Questo è vero. ma per il resto non ho nessun rammarico, perché so in chi ho creduto. Ho fatto la pace in virtù di Cristo. Mentre ero per la via, avevo 20 anni e da 37 anni cammino in pace con colui che era il mio nemico, perché io lo tenevo mio nemico. E non ho paura di presentarmi davanti al suo giudizio, non perché io non sia un omicida, un ladro, un adultero, un bugiardo, no, ma semplicemente perché Cristo mi ha lavato e mi ha dato la sua giustizia. E questo è quello che voglio dire a voi, ragazzi e meno giovani. Ti conviene continuare a camminare per la via sapendo che affronterai un giudizio avendo Dio come tuo nemico? Fai amichevole accordo con il tuo nemico mentre sei per la via, perché il tuo nemico ti ha mandato il mediatore, Cristo Gesù, colui che ti può riconciliare. Non ho nient'altro da dire questa mattina. Possa lo Spirito Santo scrivere questa parola nei nostri cuori. Preghiamo. Signore, noi ci presentiamo a te confessando i nostri peccati, o Signore. Non possiamo fare altro che costituirci e confidare nella tua misericordia, dicendo di come quel pubblicano abbi pietà di me, peccatore. Siamo stati convinti del peccato di omicidio questa mattina, perché ci siamo adirati e abbiamo conservato l'ira nel nostro cuore, abbiamo offeso e abbiamo espresso dei giudizi nei confronti dei nostri fratelli, delle nostre sorelle, del nostro prossimo, ma ti chiediamo di perdonarci, o Signore, in virtù della tua grande misericordia, per il sangue di Cristo, per la sua opera e per il suo nome. Fa, o Signore, che i nostri peccati siano cancellati e che possiamo camminare in pace per il resto dei giorni della nostra vita e della nostra esistenza, prima del grande giorno del giudizio, prima del momento in cui dovremo presentarci per dare conto di noi stessi davanti a te. Ti prego che tu possa salvare, o Signore, salvare le persone che sono qui, che ascolteranno questo messaggio, salvare i bambini, salvare gli adolescenti, salvare gli adulti, salvare gli anziani, salvare, o Signore, facendoci comprendere come ci hai chiamati ad amare, a benedire piuttosto che a maledire e a odiare il nostro prossimo. Te lo chiediamo per amore di Cristo.